Ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Poderosa. Siamo qui con Enrico Gobetti, storico ed autore del libro E allora le foibe, edito dalla Terza nel 2021, a ridosso del 10 febbraio, che come sappiamo è stato qualificato come giorno del ricordo. Cosa ci deve ricordare questo 10 febbraio, secondo te, Eric?
Beh, innanzitutto un saluto a tutte e a tutti, grazie dell'ospitalità. Ma allora, il giorno del ricordo è la data del 10 febbraio ed è stata scelta come data per celebrare e commemorare le vittime delle foibe, dell'esodo e della più complessa vicenda del confine orientale, così dice il testo della legge. Sostanzialmente l'idea sarebbe quella quindi di inserire quelle vicende che accadono nel corso o alla fine della Seconda Guerra Mondiale in un contesto storico e geografico più ampio per renderle comprensibili, almeno questo direbbe il testo della legge. In realtà, negli ultimi anni, in realtà fin da subito, ma negli ultimi anni in particolare, le celebrazioni si sono concentrate essenzialmente soltanto sulle vittime delle foibe dell'esodo, e anzi direi soprattutto sulle foibe. Ormai è diventata, diciamo, nel luogo comune, nell'uso comune, la giornata delle foibe, quindi si parla praticamente soltanto di quello. In realtà la tragedia degli esuli, che forse è quella più significativa anche numericamente, rimane un po' in secondo piano, senza contare il fatto che invece la contestualizzazione storica è quasi del tutto assente.
Perfetto, ma ci dai qualche riferimento sul fenomeno storico, diciamo, quantitativo di cosa hanno voluto dire le foibe e cosa ha voluto dire l'esodo
Sì,
concretamente? Perché
ma
spesso viene, diciamo, paragonato a eventi che a noi sembrano molto più catastrofici per l'umanità, molto più drammatici. Non che questo non sia drammatico, perché quando, diciamo, riguarda la. Anche solo un individuo, una persona è sempre un dramma, ma dal punto di vista della lettura storica, ovviamente ci sono le dimensioni che contano di un dramma.
sì, beh, certo, ovviamente non è paragonabile ai grandi genocidi della storia o alla Shoah. Si tratta comunque di fenomeni di violenza che quindi, insomma, è legittimo anche ricordare e commemorare. Certo, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, fenomeni di violenza di questo tipo, che vedremo, sono fenomeni di violenza politica e militare, sono, diciamo, comuni. È una guerra che ha fatto 55 milioni di morti, che è la peggiore guerra della storia dell'umanità. La prima guerra della storia in cui il numero dei morti civili supera i morti militari, quindi insomma naturalmente appunto sono violenze che vanno contestualizzate in quella situazione lì. Comunque sostanzialmente si tratta di tre fenomeni distinti, questo è fondamentale ricordarlo, cioè le foibe sono due fenomeni diversi, anche molto diversi proprio come avvenimenti. Il primo avviene nel 1943 dopo l'8 settembre nella parte interna dell'Istria. Vengono uccise circa 400 persone e avviene, diciamo, nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, quindi in un momento di estrema
Quasi
violenza.
un atto di guerra, diciamo, all'interno di quello
Sì,
che era.
un atto sostanzialmente di vendetta di tipo politica, politico-militare in un contesto di guerra civile globale, cioè la Seconda Guerra Mondiale è una sorta di scontro globale tra fascismi e antifascismi, no? Di solito i fascisti vorrebbero presentarla come uno scontro tra fascismo e comunismo. In realtà non è così. Nel fronte antifascista ci sono i comunisti, ma ci sono anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, partigiani monarchici, c'è di tutto. Quindi questo è quindi un piccolo tassello di uno scontro globale per motivazioni, diciamo, ideologiche e politiche.
Questo è nel 43.
Esatto, nel 1943, ed è in qualche modo anche una sorta di vendetta per le violenze subite dalla popolazione di quei territori negli anni precedenti, perché ricordiamo che queste sono popolazioni slovene e croate, in particolare croate in quell'area, che hanno subito un'oppressione violenta da parte del fascismo per 20 anni e un'invasione da parte dell'esercito italiano a partire dal 41. Quindi la guerra lì è in corso da 2 anni e mezzo perché è l'Italia che ha invaso la Jugoslavia e ha portato la guerra. Le violenze invece del 45 riguardano un numero di persone più grande, perché sono le vittime sono circa 3.500-4.000, quindi globalmente si può parlare di circa 5.000 vittime. E in questo caso, di nuovo, è un pezzo di un fenomeno più grande, che sostanzialmente è la resa dei conti di fine guerra, che avviene in tutta Europa e che comporta l'uccisione di decine di migliaia di persone in tutta Europa.
Anche perché forse nel periodo dal 43 al 45 le forze di occupazione italiane che diventano delle RSI accompagnate da quelle nazifasciste diventano anche forse più cruente.
Ancora più violente, assolutamente sì, anzi in questo territorio in realtà è la Germania che domina, cioè di fatto sono territori che vengono annessi alla Germania e quindi le forze italiane che pure ci sono, che collaborano con i tedeschi, sono totalmente agli ordini dei nazisti e quindi ci sono fenomeni di violenza gravissimi tra il 43 e il 45. Quindi la resa dei conti è, diciamo, nell'aria e nell'ordine delle cose, ovviamente questo non vuol dire giustificarla, ma fa parte di quello che è la fine di qualunque guerra, soprattutto una guerra di questo tipo, e appunto vengono uccise migliaia di persone qui, come in altre zone anche d'Italia. Essenzialmente di nuovo si tratta di le motivazioni sono essenzialmente di tipo politico ma soprattutto militare, di fatto le vittime sono in gran parte militari che avevano combattuto fino all'ultimo dalla parte dei nazisti, alcuni di loro responsabili di veri crimini di guerra nei mesi, negli anni precedenti. E poi c'è una piccola parte importante da ricordare di vittime che invece sono
parenti di a volte.
No, sì, anche questo, ci sono ovviamente poi ci sono vendette personali, ci sono situazioni di vario tipo, ovviamente in questi contesti di violenza incontrollata ci sono anche tante vittime, non c'entrano nulla, ma diciamo la maggioranza sono queste che dico, però ci sono alcuni casi specifici che però sono importanti da ricordare che riguardano invece una sorta di diciamo epurazione politica preventiva, così la chiamano gli storici, cioè vengono colpiti possibili avversari politici del regime comunista che si sta instaurando in Jugoslavia e quindi in questo caso addirittura anche antifascisti, in qualche singolo caso addirittura partigiani, cioè che avevano combattuto dalla parte dei partigiani jugoslavi però erano anticomunisti o anti-jugoslavi e quindi vengono uccisi, ma sono pochissime unità rispetto al numero globale delle vittime.
Beh, questo sta più dentro già un profilo di studio della storia dello stalinismo come fenomeno complessivamente inteso, cioè sì, come l'epurazione del nemico interno, no? Quindi sì, da questo punto di vista. No, però a me interessa in questo momento provare a dire qualcosa, provare a ragionare ancora su un tema, che è quello dell'idea di dover, della propaganda che accompagna questa idea, della costruzione di una memoria condivisa della nazione, cioè dell'Italia, che viene praticata a partire dalla rimozione delle responsabilità spesso del fascismo, e sia diciamo nell'epoca coloniale, su cui era intervenuto in modo fantastico Angelo Del Bocca a suo tempo, ma anche su quello che hanno combinato gli italiani e in casa loro, perché non dimentichiamoci, anche in casa nostra abbiamo fatto i nostri bei campi di concentramento e appena oltre i confini di come si sono comportati. Quindi diciamo, questo tentativo di rimozione dove vi è di costruzione una memoria condivisa che parte da questa rimozione ma che fa incontrare una desiderata dei postcomunisti italiani con i postfascisti italiani.
Sì.
No?
Ma sì, allora, ovviamente è importante ricordare che questi fenomeni di violenza avvengono in un territorio di confine, quindi dove non ci sono solo italiani ma ci sono appunto anche slavi, sloveni, croati. E quindi comporta violenze, diciamo, intrecciate a livello sia nazionale, appunto tra queste tre identità nazionali, ma anche a livello ideologico, perché appunto diciamo, i responsabili delle violenze lì sono il regime, l'esercito fascista prima, poi l'esercito nazista dal 43-45 e poi l'esercito partigiano jugoslavo alla fine della guerra. Quindi sono tre i protagonisti e tutti e tre rappresentano non solo una nazionalità, italiana, tedesca e jugoslava, ma anche un'appartenenza ideologica, fascisti, tedeschi, nazisti e comunisti. E quindi questi elementi si intersecano, si intrecciano tra di loro. Ora, quando l'Italia decide di celebrare questa giornata, la legge viene approvata nel 2004, lo fa sulla base appunto dell'idea che in realtà è un'idea che storicamente non è molto, molto valida, di creare una memoria condivisa. La memoria è sempre parziale, non potrà mai essere condivisa. È chiaro che la memoria di un milite dell'RSI non potrà mai essere coincidente con la memoria di un partigiano, cioè non possiamo immaginarcelo. Quello che bisognerebbe fare è costruire piuttosto, diciamo, consentire a tutti di coltivare le proprie memorie, come è stato fatto in Italia, in un paese democratico, ognuno ha coltivato le proprie memorie, anche i fascisti naturalmente, ma scrivere delle storie, scrivere dei libri di storia, delle ricerche storiche che siano il più possibile oggettive e che ricostruiscono le vicende sulla base dei fatti reali. Questo è quello che andrebbe fatto. Invece è stato scelto in questa giornata, diciamo così, di costruire una memoria pacificata, diciamo una storia che mettesse d'accordo chi? Non italiani e slavi che si erano, diciamo, ammazzati a vicenda in quei territori di confine, ma invece ignorando le memorie, diciamo, degli altri oltre confine e pacificando teoricamente, diciamo, i rappresentanti delle due ideologie contrapposte. O meglio, gli eredi di quelle ideologie politiche, quindi i post-fascisti e i post-comunisti, che infatti hanno, diciamo, approvato congiuntamente la legge in Parlamento.
Che entrambi tendevano a volersi disfare di questo loro passato che reputavano, per ragioni diverse, ingombrante.
In teoria sì. In pratica, che cosa è successo con questa legge? A me sembra evidente questo elemento. Di fatto, gli eredi del Partito Comunista hanno condannato un crimine del comunismo approvando questa legge, quindi attribuendo ogni responsabilità ai partigiani comunisti jugoslavi, ignorando le altre responsabilità fasciste, ma comunque, diciamo, condannando e criminalizzando quindi i partigiani jugoslavi, quindi i comunisti, peraltro comunisti che non erano loro, perché comunisti jugoslavi, non comunisti italiani, quindi in qualche modo sì, condannare un crimine del comunismo, ma che non l'abbiamo fatto noi, quindi è anche più facile. A loro volta invece i post-fascisti non hanno condannato i crimini fascisti, non hanno nemmeno condannato il fascismo come regime, perché in questa storia il fascismo non c'è, non appare mai.
Non solo, ma nella storia italiana, diciamo nella storia e nella storia post-bellica italiana non c'è stata mai una Norimberga, cioè non c'è stato mai un conto della nazione con la propria storia, con le proprie responsabilità come altrove. Di questo avevano scritto già Pavone molto efficacemente quando diceva: guardate che in Italia è lo Stato dove la transizione del personale politico, diciamo dei funzionari di Stato dal fascismo allo Stato repubblicano è stato quello più evidente. No,
gli storici chiamano la continuità dello Stato, esatto, in pratica la permanenza al potere.
Ma questo è stato possibile anche perché non c'è stata una Norimberga, cioè non c'è stato un momento in cui la nazione non si è messa davanti allo specchio per dire cosa abbiamo fatto, cosa siamo stati, facciamo i conti con questo tema.
Sì, paradossalmente gli unici criminali di guerra italiani che sono stati processati e condannati lo sono stati in Jugoslavia, cioè quelli che gli jugoslavi hanno catturato alla fine della guerra. La cosa che può sembrare incredibile, ma purtroppo è vera, è che alcuni di questi criminali di guerra, che appunto erano stati riconosciuti come criminali di guerra addirittura anche dalle stesse autorità italiane nell'immediato dopoguerra, come ad esempio Vincenzo Sorrentino, che era prefetto di Zara, insomma aveva avuto diversi incarichi nell'epoca fascista in quei territori, che era appunto riconosciuto come criminale di guerra non solo dalle autorità jugoslave ma anche dalle autorità italiane nell'immediato dopoguerra, nel 2007 ha ricevuto la medaglia come infoibato, cioè perché comunque essendo stato ucciso dai partigiani jugoslavi pur dopo un processo è stato considerato una vittima delle foibe. E allora io ogni tanto, così un po' per scherzare ma con preoccupazione, dico: beh, a me viene in mente un altro personaggio simile, un fascista alla prima ora, responsabile dei crimini di guerra, catturato e fucilato dai partigiani, si chiama Benito Mussolini. Vogliamo consegnare un'onorificenza dello Stato italiano anche a lui?
E qualcuno vorrebbe.
Forse non bisogna dirlo troppo forte.
Esatto. Veniamo proprio all'attualità. Domani mercoledì 9 febbraio alle ore 15 davanti a Palazzo Lascari ci sarà un presidio contro la regione Piemonte, e in particolare contro il fatto che la Regione Piemonte, all'interno del ricordare il giorno del ricordo, ha fatto affiggere un manifesto molto discusso e molto discutibile. È un manifesto che, raccontiamolo, anche se non possiamo farlo vedere, poi magari alla radio, nel sito della radio riusciremo a pubblicarne una copia, ma diciamo che ricorda molto come approccio i manifesti della RSI piuttosto che i manifesti della guerra fredda delle elezioni del 48, cioè dove il nemico è il nemico comunista, è il nemico comunista spersonalizzato, cioè nel nostro caso di questo manifesto non reso né lo scheletro con la stella rossa in testa, probabilmente come veniva descritto più durante la Repubblica Sociale, ma neanche l'orso cattivo del 48, piuttosto come un gendarme spersonalizzato, una maschera più alla Darth Vader di Guerre Stellari, un cattivo indistinto, indistinguibile, che scaccia le povere famiglie di esuli che vengono scacciati dalla loro terra dove hanno sempre vissuto. E quindi, ecco, su questo, diciamo così, su questo impianto io penso che qualcosa dovremmo dire anche sull'esodo degli istriani, no? Perché quantificare questa e anche cercare di capire di che dimensione ha avuto, in che arco temporale si è sviluppato, che è un'altra cosa importante, e soprattutto, diciamo così, in realtà che storia hanno avuto quei territori, perché viene rivendicata l'italianità di quei territori, ma quell'italianità era molto molto recente, cioè parliamo di neanche di 30 anni, sì. Perché prima era, no, è sempre stata parte che l'Italia, come sappiamo, è una costruzione politica recente, ma anche come territori non erano sotto governi di ducati o di altri stati italiani che poi si sono unificati nell'Italia, unificata dai Savoia, tra virgolette, no? Per cui bisogna contestualizzare anche quest'altro, a parte le forme di cui stavi parlando, anche l'esodo, no?
Sì, come... sì, sì. Ma allora, il manifesto a cui fai riferimento, secondo me, è interessante perché ci rimanda proprio una serie di stereotipi che sono presenti nell'immaginario collettivo, che sono continuamente veicolati dalle commemorazioni, dal modo in cui viene commemorata questa giornata, secondo me in maniera scorretta, sia storicamente sia anche rispetto a quella che dovrebbe essere una politica della memoria sana nel contesto dell'Unione Europea, quindi di, diciamo, riconciliazione, non di scontro. Quindi c'è tanto un aspetto puramente vittimistico, no? Gli italiani che sono evidentemente bravi, appunto secondo lo stereotipo degli italiani brava gente, per cui che non hanno commesso nessun crimine durante la seconda guerra mondiale né parafascista eccetera, quindi disconoscendo tutti i crimini commessi dagli italiani, che quindi fuggono da innocenti, dall'aggressione di questi esseri subumani sostanzialmente, quindi la disumanizzazione del nemico, che ha caratteristiche razziste ovviamente, che è appunto presente in tutte le commemorazioni, in tutte le modalità di rappresentare questa vicenda, purtroppo da tutte le forze politiche in realtà, non soltanto dalla destra come in questo caso. Un altro stereotipo falso che ci rimanda questo manifesto è quello della fuga precipitosa degli italiani in seguito a una cacciata, diciamo, militare o comunque violenta da parte delle forze jugoslave. Questo non rappresenta il fenomeno dell'esodo. L'esodo è uno spostamento di circa 300.000 persone da questi territori alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che dura circa 15 anni. Comincia in realtà già durante la guerra, perché molte persone vanno via a causa della condizione di guerra, che ripeto è stata portata dall'Italia in questi territori quando ha invaso la Jugoslavia nel 1941, e termina alla fine degli anni 50 sostanzialmente, quindi in un periodo molto lungo vanno via persone da un territorio molto vasto, perché non solo dalle aree di confine ma anche dal Dalmazia ad esempio, e lo fanno appunto in un periodo di tempo molto lungo per diversi motivi, per motivi che però non hanno a che fare con la violenza delle autorità jugoslave o il tentativo di sterminio, non sono quindi il risultato di una pulizia etnica, come dicevo prima rispetto alle foibe. Anche l'esodo non è una pulizia etnica, cioè non è che gli italiani vengono cacciati da quel paese con la forza. Vanno via per moltissime ragioni, tutte assolutamente comprensibili in un contesto di grande difficoltà che è il contesto del dopoguerra in Jugoslavia, in cui sostanzialmente le motivazioni comunque vanno cercate nello spostamento del confine. Cioè l'Italia aveva acquisito questi territori etnicamente misti alla fine della Prima Guerra Mondiale vincendo la guerra. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale invece la guerra è stata persa e quindi perde non tutti questi territori ma una buona parte. Trieste e Gorizia rimarranno all'Italia ma ne perde una certa parte. Come succede in tutte le guerre, il meccanismo delle guerre. Sono, ripeto, territori misti però, quindi alla fine della definizione del confine, poi che verrà definito poi nel 54, rimangono comunque un certo numero di italiani in territorio jugoslavo, ma rimangono anche un bel numero di sloveni e croati in territorio italiano.
Certo.
Quindi alla fine in questi territori di confine è anche realmente impossibile tracciare una linea di separazione netta tra le identità nazionali, anche perché le identità nazionali spesso sono un po' delle costruzioni ideologiche. La maggior parte delle persone in questi territori aveva identità miste, identità meticce, identità per cui mi è capitato di sentire...
È proprio la tragedia della guerra, quello che rompe questa identità meticcia.
Esatto,
no?
Rischia di... La tragedia della guerra che è stata poi innescata dal nazionalismo, cioè certo. Proprio l'idea di forzatamente dividere e certo. Distinguere le identità, le persone. Ecco. Certo. Io, a me è capitato di sentire esuli che mi raccontano, sì, mia nonna era italiana ma sua sorella era croata. Dici, ma no, come? È impossibile. Sì, perché effettivamente poi le identità si scelgono in base alle convenienze. Chi è rimasto lì magari è diventato croato, chi è venuto qua è diventato italiano. Certo. Ma in definitiva erano identità miste in gran parte.
Certo. No, ecco, l'unica vorrei concludere ricordando appunto che la violenza con cui anche la regione Piemonte ha reagito alle critiche che gli sono pervenute su questo utilizzo di questo immaginario così cruento, così violento in qualche modo che è portato da questo manifesto, e ha accusato chi la criticava, chi criticava la regione Piemonte, di negazionismo, a partire dall'Istituto Storico della Resistenza, a cui ha minacciato di non rinnovare i fondi per poter operare. Chissà se la direttrice del Circolo dei Lettori, Elisa Lowenthal, che invece conosce bene la storia e la tragedia della Shoah e del vero negazionismo nei confronti di quell'evento, si allineerà a questa idea della Regione, più questa critica, a questa imputazione che la Regione Piemonte smuove all'Istoreto. Vedremo.
Beh,
però
sì,
c'è anche il Circolo dei Lettori, non ne fa una grande bella figura in questa discussione, firmando questo manifesto, no?
Sì, questi prestigiosi enti culturali torinesi sono stati coinvolti nella polemica perché in qualche modo sono legati sia al manifesto che alle iniziative promosse dal manifesto. Il Circolo dei Lettori appunto fa parte degli enti che organizzano, diciamo, le celebrazioni, mentre Istoreto aveva a suo tempo sponsorizzato un fumetto da cui è stata tratta questa copertina, che però ovviamente decontestualizzata non ha nessun significato. Nel fumetto rappresentava l'incubo degli italiani terrorizzati dall'idea dell'arrivo dei partigiani, ma messa così ovviamente perde il suo significato originario. Quindi Istoreto ha sollevato la polemica, appunto la critica al manifesto, dicendo che insomma non andava utilizzato in questo modo, e si è sentita dire: voi siete negazionisti perché? Perché Istoreto, correttamente, con una ricostruzione storica corretta, ha detto che non si è trattato di una pulizia etnica, cosa che tutti gli storici sanno. Semplicemente è un uso.
Solo Marrone non lo sa.
È un uso.
Fa finta di non saperlo.
Politico e propagandistico di un termine che non è adatto a definire questa tragedia.
Va bene, ti ringraziamo molto, salutiamo i nostri ascoltatori e alla prossima.
Grazie, un saluto.
Ciao, arrivederci.